Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Sono Carol Lapadula e questo è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì alle ore 9.40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. E stamattina il primo articolo che voglio leggervi è relativo alla serie Strappare lungo i bordi di Zero Calcare, quindi scritta e diretta da Michele Rec, meglio conosciuto come Zero Calcare, fumettista romano. E la serie è uscita pochi giorni fa, esattamente il 17 novembre su Netflix. E così, giusto per dirvi due elementi per quanto riguarda la trama. E la serie ruota attorno ad un viaggio che Zero Calcare e due suoi amici di sempre, Sara e Secco, devono affrontare. Cosa succede? Che nel corso degli episodi si susseguono una serie di racconti, flashback della vita del protagonista, passando dagli anni delle scuole medie a quelli del liceo, fino a tornare al presente e raccontando quindi la sua esistenza attraverso il sarcasmo e l'ironia che sappiamo contraddistinguono il personaggio. Durante il viaggio Zero Calcare cerca in tutti i modi di distrarsi da quello che la sua coscienza, la coscienza è rappresentata da un armadillo, dalle sembianze antropomorfe, che poi tra l'altro la voce di questo armadillo è affidata nella serie al bravissimo attore Valerio Mastandrea. E quindi vi stavo dicendo che durante il viaggio Zero Calcare cerca in tutti i modi, no, di distrarsi da quello che la sua coscienza vuole ricordargli, ossia il motivo per cui lui e gli altri suoi due amici si stanno dirigendo in treno verso la città di Biella. La colonna sonora è anche molto, molto bella, è anche molto varia e originale, è composta da Giancane ed è raccolta nell'album Strappati lungo i bordi, uscito in concomitanza con la serie, e fanno poi da sfondo musicale anche altri brani che sono stati scelti da Zero Calcare stesso, incluse tracce di Tiziano Ferro, Manu Chao, Ron, Gli Ultimi, Klaxon, Band of Horses, Billy Idol e Generation X. La serie è stata accolta positivamente sia dalla critica che dal pubblico e per esempio sul sito Shack Club è stata definita come la sorpresa migliore dell'anno e come anche miglior contenuto Netflix italiano. E invece poi su Movie Player ha raggiunto il punteggio massimo di 5 stelle su 5 ed infatti proprio su movieplayer.it ho rinvenuto l'articolo seguente, quindi l'articolo che sto per leggervi, che porta è un articolo, una recensione, ecco, a dire la verità, una recensione che porta la firma di Matteo Maino e il titolo è questo: Strappare lungo i bordi, la recensione. Zero Calcare rinnova il suo talento su Netflix. Sottotitolo: la recensione di Strappare lungo i bordi, la serie animata di Zero Calcare è disponibile in 6 episodi su Netflix, che conferma e rinnova l'incredibile talento dell'artista romano. Adesso vi leggo il testo di questo articolo, di questa recensione. Per una volta vogliamo iniziare dalla fine. Non sorprendetevi se il voto di questa recensione di Strappare lungo i bordi raggiungerà il punteggio massimo. E ha ben ragione. La serie animata Netflix conferma e rinnova il talento di Zero Calcare come storyteller, capace di virare su diversi toni e registri lungo il corso di 6 brevi episodi, quasi 90 minuti di durata complessiva. Con una trama che si svela pian piano, dando spazio al flusso di coscienza di Zero, qui c'è il gioco di parole, no? Il richiamo alla coscienza di Zeno, personaggio avatar dell'artista romano. Strappare lungo i bordi fuoriesce dai confini prestabiliti e limitanti che racchiudono una vicenda personale per rendersi racconto di un'intera generazione e colpire durissimo. Cronaca di un viaggio. Al centro della trama di Strappare lungo i bordi c'è un viaggio. Zero e i suoi amici Sara e Secco sono in partenza per un viaggio destinazione Biella. I motivi non li scriveremo in questa sede, lasciando che sia la visione a condurre lo spettatore verso i chiarimenti necessari. Questa cornice è l'occasione per Zero Calcare di riflettere in generale sulla propria identità, su chi è stato, riepilogando alcuni eventi della sua vita che in qualche modo l'hanno forgiato diventando la persona che è e mettendo in mostra tutte le sue idiosincrasie, le sue manie, i suoi difetti. La dimensione del viaggio appare quindi non solo una scusa narrativa per donare spazio a questi monologhi interiori messi in scena con lo stile che caratterizza il fumettista romano, fedele a se stesso pure in una grande produzione come questa serie animata sul colosso dello streaming, ma senso stesso della storia. Un viaggio presuppone una partenza e un arrivo. E i protagonisti compiranno un'evoluzione nel mentre, rinnovandosi. È un viaggio duplice, fisico e materiale, da Roma a Biella, e mentale, dal bambino all'adulto. Il primo esempio dell'enorme qualità di scrittura di Strappare lungo i bordi. La forza del racconto. Meno banale di quello che può sembrare all'apparenza, la serie di Zero Calcare conferma il talento di storyteller del protagonista e lo fa con una consapevolezza del mezzo che sembra incredibile questa sia la sua prima serie animata. La divisione in episodi, della durata variabile tra 15 e 20 minuti l'uno, non appartiene a un vecchio modo di concepire la serialità animata, con una struttura verticale in cui ogni episodio risulta autoconclusivo. Al contrario, a prima vista ci si potrebbe domandare se, data la durata complessiva, non sarebbe stato meglio accorpare il tutto in un unico film. Ma Zero Calcare dimostra di conoscere a fondo il format, compiendo un vero e proprio miracolo di scrittura. Con il ritmo indiavolato dei monologhi, sottolineando la dimensione interiore del tutto, e lui che doppia ogni personaggio ad eccezione dell'armadillo, avatar della sua coscienza, doppiato da Valerio Mastandrea, i titoli di coda di ogni episodio, anche nel caso di un naturale binge-watching, servono a riprendere fiato, a lasciare sedimentare per qualche momento le rivelazioni e i contenuti di quanto appena visto. Consapevole dell'attenzione richiesta, complici anche le inquadrature ricche di dettagli ed easter egg, l'autore sa bilanciare ottimamente anche il ritmo del singolo episodio, riuscendo a spezzare la velocità con momenti più distesi e riflessivi. Questa è la dimostrazione di un'assoluta padronanza delle proprie capacità di scrittura, che rende Strappare lungo i bordi un racconto pressoché perfetto. Quando arriva lo strappo? Certo, la serie di Zero Calcare, portando lo stile dei suoi fumetti all'interno di una narrazione seriale, diverte e anche tanto. Ma come molti dei lettori avranno già avuto modo di notare, seguendo alcuni dei suoi libri di successo, come per esempio Un polpo alla gola, Dimentica il mio nome, Coban e Colling, il recente Scheletri, dopo le risate arriva quasi sempre il momento più delicato e serio. Lo strappo definitivo con il tono generale della serie arriva anche qui, lasciando lo spettatore sorpreso e in un limbo davvero particolare per quanto riguarda l'approccio di visione. Lentamente si assiste ad una cesura tra lo spettatore e il personaggio di Zero Calcare, con cui fino a poco prima ci si era identificati. Quasi come volesse distorcere la realtà, la serie sembra fare finta di niente e proseguire imperterrita con tutto quello che funzionava e piaceva. Solo che in quel momento si è rotto qualcosa. Non lo riteniamo un difetto, tutt'altro. Ci vuole molto coraggio e parecchia bravura per riuscire a plasmare la narrazione in maniera così consapevole, lavorando nei confronti del pubblico. È il momento emotivamente più forte dell'opera, ma che riesce anche a giustificare tutti i flussi di coscienza, tutto il tentativo di aggrapparsi al vissuto per poi raggiungere una catarsi che non può lasciare lo spettatore indifferente. Specchio di una generazione. Strappare lungo i bordi parla di Zero, ma ne condivide le riflessioni che denotano la crisi identitaria e a sua volta pure sociale di un'intera generazione. Qui sta la vera forza di Zero Calcare, intrisa di umorismo, citando il mondo pop, ma rimanendo ben ancorata alla contemporaneità, la serie mette in scena pregi e difetti di tutti noi. Toglie il filtro e soprattutto dà voce agli stessi pensieri interiori di gran parte degli spettatori di riferimento, diventando uno specchio su cui rifletterci. Forse è proprio questo il segreto di un artista che ha la forza di non scendere a compromessi, riuscendo straordinariamente a catalizzare l'attenzione di un pubblico sempre più vasto, che può solo che crescere con una serie come Strappare lungo i bordi. Concludiamo la nostra recensione di Strappare lungo i bordi applaudendo con decisione la serie Netflix. Lontano dall'essere solo semplice divertimento, l'opera di Zero Calcare fa quello che i capolavori compiono meritandone la definizione, ossia essere un'opera stratificata, intelligente, capace di arrivare al grande pubblico e definire un'intera generazione. Si ride e si riflette molto, grazie ad una voce unica nel panorama italiano, colma di talento per lo storytelling. Davvero imperdibile. Il secondo articolo che sto per leggervi parla di un altro argomento e che è sotto i riflettori in questi giorni, ovvero della crisi al confine europeo. Nello specifico la crisi apertasi al confine tra Bielorussia, Polonia e Lituania, che sta mostrando il vero volto dell'Unione Europea. L'articolo è riportato da contropiano.org, è uscito il 19 novembre scorso e porta la firma della Rete dei Comunisti. E il titolo è appunto: la crisi al confine europeo mostra il vero volto della Unione Europea. Leggo il testo dell'articolo. La crisi apertasi al confine tra Bielorussia, Polonia e Lituania deve essere compresa all'interno delle dinamiche di accelerazione delle frizioni tra diversi attori di differente taglia che ne sono coinvolti. È un tassello di un quadro di più ampio respiro in cui si intrecciano differenti aspetti. La volontà della Russia di rispondere al suo accerchiamento da parte della NATO, spalleggiando un proprio alleato, una risposta della Bielorussia ai tentativi dell'Unione Europea di delegittimarne il corso politico, a suon di sanzioni, dopo le elezioni dello scorso anno, la spinta di parte anglo-americana di forzare l'UE ad un atteggiamento più risoluto nei confronti della Federazione Russa e non da ultimo i vari contenziosi che riguardano la Polonia e l'Unione Europea su un'ampia gamma di questioni su cui Varsavia e Bruxelles non sembrano giungere ad un accordo. Giova ricordare infatti che la Polonia e gli Stati Baltici sono i più ostili a Mosca e quelli su cui gli angloamericani puntano di più per minare la coesione all'interno dell'Unione Europea. In questo rebus, la competizione rispetto alle risorse energetiche che transitano dalla Bielorussia non è affatto secondaria, ma quello che va colto in sé non è il casus belli particolare, ma il contesto di accesa competizione che lo genera, le dinamiche che sviluppa e le conseguenze nei rapporti di forza in un sistema di relazioni in cui è sempre più difficile per gli attori in campo governare le contraddizioni scatenate dalla crisi del modo di produzione capitalista. In generale possiamo affermare che vi è una linea di faglia, sempre più marcata, che va dal Mar Baltico al Mar Nero, che sarà sempre più teatro di sommovimenti, provocazioni, forzature e crisi diplomatiche per mutare gli equilibri dati, ma che per ora non sembrano cambiare radicalmente, anche se non sono da escludere precipitazioni belliche localizzate. L'ipotesi di un conflitto armato in questa linea di faglia, che si prolunga in un arco di instabilità che arriva fino all'Asia centrale e che comprende altri attori, in primis la Turchia, è sempre latente, come ci dimostrano la guerra civile ucraina e la più recente escalation bellica tra Armenia e Azerbaijan. Naturalmente, come in altre occasioni, in questo caso tale contesa si gioca sulla pelle di una parte di quelle popolazioni che hanno subito la guerra guerreggiata o quella economica portata avanti dall'Occidente e dal suo modello di sviluppo, Iraq, Siria, Libano in primis. L'unica colpa che queste persone intrappolate nei boschi che costituiscono i confini naturali tra i tre paesi coinvolti, quindi l'unica colpa che queste persone hanno è quella di avere perseguito un progetto di fuga da quei contesti resi sempre più invivibili anche da quegli stati occidentali che hanno partecipato all'invasione militare o alla destabilizzazione dei paesi di provenienza degli immigrati. L'Occidente non si vuole accollare alcuna responsabilità rispetto alla gestione delle sue fallimentari campagne militari, in primis riguardo ai flussi di profughi che vengono ospitati per la maggior parte dei paesi confinanti, si tratti dell'Afghanistan, dell'Iraq o della Siria. Naturalmente questo effetto boomerang li tange in maniera minore, ma ha comunque fornito un'ampia arma diplomatica importante a coloro che la usano come strumento di pressione in più sulle cancellerie europee. Vogliamo concentrare l'attenzione su un aspetto che riguarda l'ulteriore sconfitta ideologica dell'edificio politico dell'Unione, che non può più nascondere la sua propensione bellicista ed il suo processo di militarizzazione. Innanzitutto, i media nostrani faticano a relativizzare il cortocircuito innescato dalla spregiudicata tattica bielorussa tra la narrazione che l'UE dà di sé e la realtà fattuale. L'editoriale dell'Avvenire di questo martedì, caso di martedì scorso, a firma di Nello Scavo, coglie in pieno il profilo della fortezza Europa dove si pianta filo spinato e si alzano muri. L'UE ha costruito un quarto dei muri eretti negli ultimi anni a livello mondiale per ciò che concerne il contenimento delle migrazioni forzate e negli ultimi 30 anni si è dotata di oltre 1.000 km di recinzioni in via di ampliamento. A questi si devono aggiungere circa 500 chilometri che la Lituania ha deciso di puntellare con pali d'acciaio e filo spinato, mentre la Polonia ha preso la decisione di erigere un muro al confine bielorusso. L'agenzia della UE Frontex, che però la Polonia ha deciso di non far intervenire con i suoi effettivi ai propri confini orientali, vedrà incrementati i suoi uomini dai 1.500 attuali ai 10.000 nel 2027, di cui 7.000 distaccati dalle forze dell'ordine nazionali. E avrà nel bilancio un budget superiore alla maggior parte delle agenzie dell'Unione Europea, ossia circa 5,6 miliardi di euro fino al 2027. Tra i principali beneficiari saranno proprio le aziende dell'apparato militare industriale europeo e consociate, che diverranno organicamente la realizzazione di quegli auspicati campioni europei nella produzione di beni e di servizi. Che la denuncia venga data dalla prima pagina di un quotidiano cattolico è un segnale di come oramai la pistola fumante dell'imperialismo dell'Unione Europea abbia sempre più difficoltà a nascondersi dietro alla retorica della pace e dell'accoglienza e della supposta superiorità valoriale. Ma i progetti di sicurezza ai propri confini e la proiezione della propria potenza all'esterno sembrano viaggiare a braccetto. Infatti nel 2023 l'Unione Europea darà vita alle sue prime manovre militari, come è stato rivelato dal quotidiano spagnolo El País questo lunedì, acquisendo in via confidenziale il documento che è servito da base di discussione per il confronto tra i ministri della difesa e dell'estero dell'Unione Europea per l'orientamento geostrategico dell'Unione nel prossimo decennio. Nel documento di 28 pagine si può leggere espressamente che a partire dal 2023 organizzeremo in maniera regolare manovre, comprese manovre navali. Questo è uno dei tanti obiettivi che, se il prossimo marzo verrà adottato questo documento dal Consiglio europeo, guiderà la politica estera e la difesa dell'Unione europea. Sempre secondo questo testo, nel 2025 l'Unione europea potrà contare su una forza di intervento realmente operativa di 5.000 militari, che potrà svolgere missioni di combattimento e non solo di addestramento, e dal prossimo anno svolgerà manovre anche nel campo cibernetico. In sintesi, sono state messe nero su bianco le indicazioni emerse con forza dopo la sconfitta in Afghanistan, accelerando il processo della difesa europea e di un ruolo più marcato della sua politica estera nella competizione globale. Come rete dei comunisti, ciò che sta avvenendo è un'ulteriore conferma della necessità di una battaglia a tutto campo contro il polo imperialista europeo e la NATO, e la necessità di prefigurare l'uscita del nostro paese dalla gabbia dell'Unione e dall'Alleanza Atlantica. Press Corner, notizie a piede libero, finisce qui. Vi ricordo l'appuntamento di domani, sempre alle ore 9:40. Un saluto da Carol La Padula, mi raccomando, rimanete in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Ciao!